Abbiamo Raffaele Masto al microfono per poter parlare di un argomento tra i molti che hanno caratterizzato l'estate africana, forse quello più interessante per i risvolti che comporta, e cioè la xenofobia in Sudafrica, proprio il paese, quello dell'apartheid. In questa estate ci sono stati anche parecchi morti, è un fenomeno che si produce già da tempo, e volevamo cercare di capire un pochino meglio innanzitutto le radici di questo fenomeno. E poi vedere quali altri sviluppi potrebbero derivare da tutto questo.
Sì, le radici di ciò che è accaduto in questi giorni in Sudafrica vengono da molto lontano, abbastanza lontano. Il Sudafrica è il paese africano che dal punto di vista economico ha sempre potuto vantare la principale, la maggiore crescita di PIL, o meglio, il PIL più alto, che denota appunto un livello di sviluppo superiore a tutti quelli del resto del continente. È inevitabile che un paese che offre maggiori possibilità economiche richiami al suo interno popolazioni dai paesi che hanno delle economie più diciamo sfortunate o con meno possibilità di offrire lavoro alla popolazione. E dunque, secondo quella che è una legge che ha caratterizzato lo sviluppo, diciamo così, del pianeta, se in un luogo non c'è lavoro è quasi inevitabile che la gente si sposti dove c'è lavoro. Se in un posto c'è povertà, la gente si sposta dove c'è ricchezza. Questo è avvenuto in Sudafrica, avviene da tempo, e dunque tutti i paesi, diciamo così, dell'Africa australe, i paesi che confinano, che sono vicini del Sudafrica, come lo Zimbabwe, lo Zambia e gli altri appunto di questa macro regione, hanno trasferito lavoratori in Sudafrica in cerca di lavoro. Ultimamente non solo, infatti la crisi diciamo così xenofoba ha interessato anche i lavoratori provenienti dalla Nigeria, dunque il Sudafrica recentemente ha richiamato al suo interno anche lavoratori e popolazioni di tutto il resto dell'Africa.
Ecco,
inevitabile che quando la coperta è troppo stretta e non riesce a coprire tutti, in altre parole, quando l'economia non funziona e non riesce a dar da mangiare a tutti, è inevitabile che si sviluppino, che nascano fenomeni di razzismo, come infatti è avvenuto. La nazione più colpita è stata la Nigeria, infatti c'è stata una crisi diplomatica soprattutto tra Nigeria e Sudafrica, ma anche altri paesi hanno vivamente protestato con il Sudafrica, con il governo, con il presidente Cyril Ramaphosa, che è stato accusato di non essere stato in grado di difendere, di proteggere la sicurezza dei lavoratori stranieri.
Ma questo proviene più da questioni di posizionamento dei singoli paesi all'interno degli equilibri del continente, o anche da questioni etniche, più tipicamente etniche, quindi magari i nigeriani sono di un ceppo diverso e quindi vengono colpiti più facilmente dalla xenofobia xhosa, a questo punto credo.
Direi entrambe le cose. Quando poi ci sono crisi di questo genere si tende a sommare un po' tutto. Da una parte la Nigeria è il paese, dopo il Sudafrica, il paese del continente con il PIL più alto, per la verità addirittura nel 2016 è stato il paese che ha superato il Sudafrica, e dunque questo spostamento di popolazione è stato visto maggiormente come una sorta di invasione da una popolazione che peraltro è molto ha una buona capacità di invasione, di posizionarsi e anche di creare economia e imprese e tutto il resto. Poi ci sono però storicamente i paesi confinanti sono quelli che hanno subito di più nel tempo le proteste dei lavoratori del Sudafrica, perché vengono accusati di rubare loro il lavoro. Storica è il contrasto con i lavoratori che provengono dallo Zimbabwe, paese notoriamente in crisi da diversi anni, che ovviamente sgocciola lavoratori in Sudafrica in continuazione, proprio perché lo Zimbabwe oggi non offre possibilità economiche.
Ecco, a proposito di economia, mi piacerebbe chiederti di fare, come dire, un commento sulla situazione economica sudafricana e sulle fratture di classe razziali che permeano comunque la società. Leggevo un articolo che riportava una ricerca del South African Institute of Race Relations che sostiene appunto che il 20% delle famiglie nere vive in uno stato di estrema povertà contro il 2,9% delle famiglie bianche, e sulla disoccupazione il 41,5% dei sudafricani neri contro l'11,7% dei sudafricani bianchi, e solo il 10% delle famiglie nere beneficerebbero di copertura medica contro il 71,7% delle famiglie sudafricane bianche. Insomma, uno sguardo sulla appunto sulle fratture di classe razziali del Sudafrica post-apartheid, che mantiene comunque un livello di disuguaglianza e divario nettissimo.
Sì, questo è un tasto dolente, la situazione in Sudafrica. Il paese è vero che è il paese più sviluppato di tutto il continente, ma è anche il paese con le più gravi, le più appariscenti disuguaglianze. Quella parità che dopo il regime dell'apartheid era ricercato dalla popolazione nera, in realtà non si è mai verificata. Oggi in Sudafrica è il paese che ha il tasso di disoccupazione più alto, non il più alto, ma comunque molto alto in tutto il continente. Il tasso di sieropositivi da AIDS più alto di tutto il continente. I lavoratori che lavorano nelle miniere sono essenzialmente neri, le miniere che fanno la ricchezza di questo paese sono essenzialmente neri e sono pagati con stipendi in molti casi molto bassi, che non crescono da anni. Dunque anche in Sudafrica la popolazione non ha visto e non ha potuto godere di uno sviluppo economico che fa di questo paese comunque il paese più importante dal punto di vista economico del continente, ma la ricchezza evidentemente viene ancora distribuita male, e la possibilità di fare impresa, di crescere dal punto di vista sociale della popolazione nera è sempre molto difficile. Inoltre in Sudafrica c'è un tasso di insicurezza, di delinquenza veramente molto alto, tanto che appunto alcune città sono realmente invivibili da questo punto di vista. Anche questo, il tasso di insicurezza, è un indicatore economico del malessere della popolazione.
rimanendo sulla questione delle fratture razziali e di classe che permeano, diciamo, la società sudafricana, un aspetto che si lega in qualche modo a quello che stavi dicendo sul tema della insicurezza, che viene comunque anche a livello mediatico e di discorso politico molto cavalcato. Leggevo in un articolo di Al Jazeera interessante di un'analista keniana questa questione anche di dove si svilupperebbero principalmente i raid, diciamo, xenofobi a Johannesburg ad esempio, e c'era tutta questa analisi sulla ristrutturazione, come dire, spaziale delle fratture razziali di classe. In particolare la questione dei Central Business Districts, che come dire, sono i luoghi in cui svuotati dal white flight, quando, come dire, i bianchi si sono spostati nei sobborghi, erano stati sostituiti da una popolazione appunto nera, con delle aspettative di miglioramento sociale che non sono state appunto assolutamente corrisposte dalla storicamente, diciamo. È in questi luoghi che si sviluppano fondamentalmente, principalmente, le violenze contro gli stranieri, e sono gli stessi luoghi dove durante l'apartheid le popolazioni nere non avevano accesso e dove si verificavano, come dire, retate e raid da parte dei bianchi contro appunto i neri. Quindi come se la storia in qualche modo si riproponesse a livello di anche colonialismo dell'immaginario sociale all'interno del contesto sudafricano, e quindi gli stessi neri, cioè incorporando questa cosa dell'altro, in questo caso dello straniero, ripropongono una dinamica di violenza che loro stessi avevano subito durante l'apartheid da parte dei bianchi.
Sì, certo, questa interpretazione delle violenze che accadono in Sudafrica può avere il suo valore, ma io credo che quando c'è crisi economica, quando la coperta è troppo stretta, quasi sempre si sviluppa una guerra tra poveri, cioè tra i meno fortunati, tra quelli che possono vantare una minore possibilità di accedere attraverso l'economia alla divisione della ricchezza, al benessere. Il razzismo vissuto è quasi sempre quello appariscente, quello visibile, quello violento, è quasi sempre un fenomeno che si sviluppa all'interno della popolazione. Poi il razzismo invece ideologico, quello che alimenta queste violenze, magari viene da altre parti, da classi sociali anche privilegiate che addirittura lo governano. Governa una situazione in cui la popolazione si contende una ricchezza che è insufficiente a soddisfare tutti, e quindi si cercano di tante volte si cerca di rispolverare la storia e vecchie antiche divisioni sulle quali si instaurano e si fanno partire forme di razzismo, ma in realtà la matrice, l'origine di questo razzismo è appunto il fatto che con quella economia non si riesce a dividere e a distribuire una ricchezza che quelle popolazioni vedono ma che non riescono in qualche modo a raggiungere.
Sì, la matrice materiale, come dire, soggiacente le dinamiche, come dire, razziste, sì, è evidente, ma come storicamente è sempre evidente. Ti volevo chiedere a questo proposito sulla questione proprio economica, se ci sono dei settori della classe lavoratrice che sono più coinvolti e più attivi in queste, come dire, violenze xenofobe. Mi era sembrato di appunto capire che sicuramente il settore, ad esempio, dei trasporti e degli autisti, ad esempio, era, soprattutto nel caso di Johannesburg, erano stati tra i promotori, gli organizzatori di varie assemblee della città per organizzare i raid. Mi chiedevo se c'era, come dire, uno sguardo anche su degli specifici settori economici in cui si avvertiva maggiormente questa tensione.
Sì, io sono dell'idea che dovremmo cercare l'origine di questo razzismo non tanto nelle divisioni, diciamo così, sociologiche o per categorie, ma nelle divisioni economiche. I lavoratori dei trasporti, i lavoratori di quei settori che rischiano più facilmente di vedere minacciato il loro lavoro sono quelli che si mobilitano per primi. E questo è ciò che praticamente accade. Dunque, più che andare a ricercare delle categorie di lavoratori che sono particolarmente attive in queste violenze, si dovrebbe andare a vedere che cosa minacciano questi lavoratori stranieri che arrivano in Sudafrica. Lì si capisce, si vede da dove hanno origine queste violenze.
Ecco, ma in tutta l'area dell'Africa australe, in particolare del Sudafrica, a cosa bisogna ascrivere l'attuale condizione di crisi economica? Cioè, quali sono le cause locali, diciamo, la crisi economica globale, sappiamo, ma perché in particolare il Sudafrica adesso in questo momento è in crisi?
È in crisi, è una situazione contingente internazionale e anche interna. Intanto i prezzi di molte materie prime minerarie sono molto bassi in questo periodo. E poi c'è tutta la questione ancora non risolta delle terre in Sudafrica. E poi c'è un'incapacità del potere, dei governi che si sono succeduti in questi anni di riuscire a fare una divisione della ricchezza, quindi a colpire tante volte con delle misure quei settori che crescono e che si arricchiscono in modo molto consistente a vantaggio di settori più popolari. Ne dico una, per esempio: bisognerebbe trovare il modo, qualcuno di questi governi deve trovare il modo di migliorare i contratti dei lavoratori che lavorano nelle miniere, perché il lavoro più disagiato, più difficile, più complesso, quello che rende in Sudafrica un paese ricco, ma chi ci lavora in quel settore non ha degli stipendi adeguati. I lavoratori delle miniere sono quelli che scioperano di più. Ricordiamo, non troppo recentemente, ma da allora non è cambiato molto, l'episodio di Marikana, quando venne chiamata la polizia per reprimere uno sciopero dei lavoratori, che era uno sciopero per migliori condizioni di lavoro e migliori salari.